Ho visto dei bei. È un po' che devo dire che era un po' che non frequentavo il forum, confesso. E ho visto però delle belle cose avete messo. Ho messo qualche commento. Ce n'è uno, non so se l'avete visto, c'è un post sulla musica, avete visto? Nessuno di voi l'ha visto. Sulla musica. C'è una vostra compagna, insomma, che ha scritto, ma dice come mai a scuola, cioè nella scuola primaria, non si insegna musica, o comunque si insegna, a volte si insegna, a volte non si insegna, e a volte ci sono i progetti esterni, a volte le scuole, che effettivamente è vero, sono scuole medie a indirizzo musicale, quindi a volte si fa complementare alla media. E allora vi ho proposto una ricerca, che non so se la sapete, che non c'entra col nostro corso qui, che è questa, le materie, le discipline, premesso che la scuola primaria non è una scuola disciplinare, eh? Però comunque ci sono, no? Italiano, matematica, con le ore, il quadro orario, ci sono delle norme, ci sono delle leggi, da dove viene fuori? Lo sapete? Cioè, perché a scuola primaria, dove voi state facendo tirocina? Chi è già a scuola? Vabbè, tanto l'avete già fatto gli anni scorsi. Quante ore facevano l'italiano?
Veramente tutti i giorni quasi 2 ore.
Quindi 10 ore.
Sì.
Pare che se non scuola a tempo pieno, poi c'è un altro
Ah, sì, il tempo
problema.
pieno.
Tempo pieno sarebbe da fare un altro discorso. Però questa vostra collega dice, ma però. Dice musica, io se sono in una scuola dove musica proprio non la fanno, non c'è. C'è scritto da qualche parte che si debba fare musica oppure educazione motoria? Quante ore? Per esempio, inglese, si fa inglese, no?
Poco, poco, poco.
Poco poco?
Una barra 2 ore a settimana.
Urca,
Sì,
sei sicura? In
sì.
tutte le classi?
Pessimista, però
Non devi essere, non è questione di ottimismo o di pessimismo, la domanda è,
io
c'è
sono
una regola,
simile.
c'è una norma che dice quante ore? Allora, facciamo un altro esempio. Voi avete fatto tutte le medie e tutti quanti le superiori. Le superiori, alle medie, alle superiori avevate, che ne so, alle medie, facciamo un esempio, 10 ore di italiano, 6 ore di matematica, 2 ore di educazione fisica, 2 ore di musica, no? Questi si chiamano curricoli o quadri orari. Questi quadri orari per la scuola secondaria sono fissati da decreti ministeriali che sono emanati in forza di leggi, eccetera. La domanda che ho lanciato anche sul forum è nella primaria? Cioè, il punto è, si fa come ci pare, lo decide la singola scuola, lo decide il collegio dei docenti, come viene fuori questo composizione, perché da lì deriva il problema, da lì deriva il problema che ha segnalato questa ragazza. Diceva, ma come mai in questa scuola dove sono io non si fa musica? Lei lo ha notato perché è musicista, quindi dice Capperi,
Mi ricordo.
sono in una scuola che dove non si fa neanche un'ora di musica, possibile? Attendo le risposte, no, ma con calma, mica ora. Questi sono argomenti per voi fondamentali, eh? Futuri insegnanti.
Ma sicuramente ci sono più fattori che purtroppo collaborano insieme su questo, che va sia dall'organizzazione delle ore, proprio scolastiche, che dipendono dal collegio dei docenti, penso.
Cosa intendi per organizzazione delle ore?
Proprio il fatto di organizzare tutore di italiano, tutore di matematica, questa suddivisione. Poi ho fatto anche delle competenze degli insegnanti e delle loro conoscenze. Magari
Se
lì.
nessuno sa fare, non sa nulla di
Esatto.
musica, che si fa?
E cioè, e infatti, più delle volte, così per esempio, quando sono stata a fare tirocinio l'anno scorso, veniva a scuola un'esperta di musica e faceva un'ora ogni 2 settimane un'attività di musica.
Ma voi vi sentireste, ora voi state terminando, quindi presto sarete laureate, abilitate. Vi sentite preparate per esempio per tutte le discipline, per la musica ad esempio, per l'arte?
No,
guardate che voi dovete, nella scuola primaria non esistono quelle che nella scuola secondaria si chiamano classi di concorso, cioè c'è l'insegnante di italiano, di nella scuola primaria la divisione è solo fra due tipologie di insegnanti, no? Lo sapete come si chiama. Bravo, posto comune e sostegno. L'insegnante di posto comune insegna tutte. E voi avete avuto una preparazione su questo? Per esempio, parliamo.
Sul risvolto didattico, no, ma anche per materie anche più importanti. Per esempio, l'insegnamento della letto scrittura non c'è mai stato insegnato, non c'è nessun corso in 5 anni. Il che, cioè, se non ci affidassimo da prima al prossimo anno, sarebbe. Dico una faccenda di problematica, a meno che uno non abbia visto una prima a tirocinio, ecco.
Il giudici. Io ora, adesso presto, appena possibile, ve lo auguro il prima possibile, insomma, se siete ancora qui, quindi presumo che non sarà prima del prossimo autunno, giusto? No, forse qualcuno di voi anche prima, ce la può fare prima. Noi prendiamo la nostra laurea che include l'abilitazione. Potremo cominciare a essere chiamati come supplenti, poi supereremo un concorso e entreremo a scuola. E ci manca alcune,
cioè, diventerà una formazione
sul campo,
dentro una formazione sul campo tutti i giorni dovremo magari guardare video di buone pratiche o comunque sia armarci, ma per conto nostro, perché autoformazione
dopo 5 anni di università.
Sì, perché l'impianto è prettamente accademico. Cioè, fondamentalmente.
Il tirocinio non vi è servito per questo?
No, tirocinio è una cosa che si salva chiaramente, però anche lì dipende se abbiamo visto dei buoni metodi o comunque sia degli insegnanti competenti.
Diciamo che facendo 4 anni di tirocinio, perché per esempio io personalmente consiglio di cambiare,
certo,
e non di stare sempre, questo lo sconsiglio assolutamente, proprio per trovare i buoni e anche magari qualche cattivo metodo. Non fa nemmeno male vedere un po' le cose come non vanno, ecco. Però ecco, state dicendo cose molto un po', anche un po' pesanti, diciamo,
ma fate bene ulteriormente, però abbiamo fatto tantissimi esami che io non li vedo molto pertinenti con quello che dovremmo insegnare, cioè il tempo che noi impieghiamo
in mente uno.
Più volentieri facciamo un laboratorio di fisica, cioè insegnateci attraverso degli esperimenti, delle
infatti
cose
fisica
pratiche.
C'è il laboratorio, lo so,
sì,
perché
però
lo segue tra l'altro Matteo Bianchini che è molto bravo.
Sì, ma il laboratorio di fisica, cioè è un laboratorio per noi, cioè insegnano cose da adulti, non cose
da bambini.
Da bambini. Cioè,
sì, è la solita fisica rimpicciolita, ma è la solita fisica che si fa sempre.
E invece
l'impianto accademico
invece
è tutta un'altra cosa.
Bisognerebbe fare la fisica per bambini.
Se devo spiegare a un bambino la velocità.
Peraltro fisica
sulla velocità.
Peraltro non è che ovviamente alla primaria esista fisica come materia,
sì.
Però esiste scienze, un ambito scientifico, che tra l'altro c'è anche un grosso equivoco nella scuola, non so se mondiale, ma in Italia sicuramente, che con scienze si è identificata sostanzialmente biologia, più o meno. Ecco, scienze è un concetto più ampio, no? E invece noi scienze ci ritroviamo la cellula, il corpo umano, le piante, quant'altro, no? Che poi vengono ripetute più e più volte fino a. Quindi tu dici, intanto qua è stato sollevato un discorso della lettoscrittura che è bello, cioè è veramente un macigno che avete messo sul tavolo, perché sostanzialmente è il lavoro principale di un insegnante di scuola primaria.
Sì.
Per l'infanzia va meglio?
Preparazione dell'infanzia, infanzia è presa poco nulla.
Mi senti? Prego.
Cioè, nel senso, io personalmente vorrei insegnare nell'infanzia, però questa scuola fonda tutto sulla primaria, cioè gli esami specifici per l'infanzia sono stati davvero pochi. Poi sono io che quasi tutti i giorni vado a vedere le mie attività, cose da poter fare all'infanzia, e quando sono a tirocinio chiedo agli insegnanti, insisto molto sull'infanzia, questo sì. Però perché è un interesse mio. Cioè,
quindi non va meglio l'infanzia,
no,
peggio.
Forse peggio,
peggio. Sì. Però forse
meglio, nel senso che magari è più semplice,
ecco, quello, se magari diciamo questa opera che avete detto di, diciamo così, di autoformazione, sì, forse siete più avvantaggiati,
sì,
mentre adesso su un argomento cardine, no, come quello dell'insegnamento della lettura e della scrittura, con tutti i vari metodi, per esempio conoscete i metodi che esistono, ve ne hanno parlato di
io
vari
metodi. Io conosco perché l'insegnante della
no, se lo conosci per conto tuo va benissimo, il punto è te l'hanno insegnato.
Sì, no. No. Dice un convegno alla Zapatera una volta, dice proprio una vera domanda qui all'interno dell'università, che ha partecipato a quello, cioè è stato una
sono tutte cose, cioè fondamentalmente interne all'università, ma esterne, cioè
sono
magari non lo sa,
esterne
corso.
Esterne corso. Cioè tu dici non c'è un corso dedicato.
Ma per esempio anche l'esame di linguistica, utilissima la linguistica, mi piace molto come materia e tutto. Però è importante conoscere l'etimologia delle lingue, tutto il resto, però quello che ti rimane poi dispendibile è poco niente. Di letteratura italiana uguale, di chimica.
Ecco, io però ero partito da musica, solamente sarebbero tre ambiti.
Per il, in realtà musica
no, ma non è che mi interessano perché
per la scuola.
Mi interessano perché nella legge 107 c'eravate l'altro giorno, c'eravate anche voi in quel mega, nella mega lezione che abbiamo fatto qua su, no, la ripeteremo. Nella legge 107 c'era un'idea, diciamo, di potenziamento, veramente più nel documento della buona scuola, però insomma, cioè di introdurre nella scuola primaria sostanzialmente degli insegnanti specialisti per un paio di ambiti che sono l'educazione motoria e l'educazione musicale, sfruttando anche una condizione oggettiva che è quella attuale, in cui abbiamo un certo esubero, tra virgolette, di insegnanti di musica, di strumento musicale e un pochino anche educazione fisica, alla scuola secondaria intendo, mentre ad esempio ci mancano totalmente insegnanti di matematica. Allora, però, quindi voi non vi sentireste preparati a insegnare musica?
Uno può rifarsi un po' alle conoscenze pregresse perché l'ha fatta musica durante la scuola primaria, se no, no.
Magari sarebbe, come dire che tu vai da un ingegnere a farti costruire una struttura, eccetera, però lui si deve rifare a quello che ho fatto a scuola, un po' poco. Parlo di musica, parlo di arte, arte un po' meglio forse. Per esempio, ho visto il laboratorio di disegno.
Sì, no, arte
mi è sembrato fatto bene con la professoressa, mi è sembrato che ha fatto un buon lavoro.
Sì.
E educazione motoria. Cosa mi dite educazione motoria?
Durante il corso abbiamo fatto praticamente una parte teorica, cioè, e secondo me quello che è venuto fuori a questo corso è che il professore intendesse che ci devono essere specialisti, ecco, per quanto riguarda.
Ma non è che ci sono sempre, c'è un progetto del CONI che sta andando avanti anno dopo anno e quindi magari lo potete trovare anche voi, però non è per tutte, cioè non può essere a tappeto, ci sono alcune scuole che aderiscono, altre no. Però effettivamente lì c'è un affiancamento con un esperto del CONI, però è un progetto istituzionale. La realtà è quella che purtroppo succede, è quella che ha scritto la vostra compagna qui, cioè che alla fine ci si rivolge a esterni con finanziamenti un po' improvvisati di genitori, famiglie, così. Va bene, Andrea, ho rubato troppo spazio.
No, no, ma è che sono discorsi importanti questi. No, no,
poi può accedere.
Non è rubato, sicuramente.
No, no, mi l'ho preso da quello spunto che ho visto sul forum.
Ho fatto benissimo. Beh, il forum serve a questo. Occorre riflettere su queste cose.
Diciamo che la sicurezza è che bene o male ci sono, per quanto mi riguarda, è che ci sono i manuali a scuola, e quindi sicuramente un supporto per l'insegnante, almeno per seguire determinate cose, può essere quello, almeno a livello teorico. Per esempio, per far fare esercizi, cioè per quanto io possa odiare i manuali, però bene o male sono un supporto utile e valido.
Però è paradossale, dopo 5 anni
differenza tra la scuola di scienze della formazione qua e poi scienze della formazione, mi ricordo che fece vedere Viola in Australia, era, cioè, studiavi materie che oggettivamente ti servivano a livello pratico, con tanta pratica, con tanti anche attività che servivano proprio all'insegnante per comprendere i suoi livelli di competenze, le sue valutazioni, tutto questo. Qua invece sono cose che rimangono molto, molto astratte. Uno deve impegnarsi per conto proprio, seguendo la propria passione, seguendo la propria competenza soggettiva, a dover ampliare continuamente i suoi orizzonti. Cioè, vero, imparare ad imparare.
Sì,
però insomma, in 5 anni magari presenteremo una cosa di più.
Seymour Papert è morto il giorno, e Seymour Papert, che è l'autore di questo, di Mindstorms, dei cui 2 capitoli io ho tradotto nel piccolo manuale, è morto il giorno dopo che casualmente io ho messo in rete, non so se in agosto o roba del genere, vabbè, in settembre, io ho messo in rete il piccolo manuale, casualmente, vabbè. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che non sto parlando di Voltaire, cioè è uno che insomma è stato fra noi finora, vabbè. Tutto quello che riguarda il coding, tutto quello che riguarda il software utilizzato per imparare la matematica, per il software come strumento di apprendimento, eccetera, eccetera, è nato con lui. Va bene? Voi non avete qui mai sentito parlare, eccetto che in questo laboratorio. Nel 2016, laddove appena mettete il naso fuori, c'è un vocio assordante sul coding, cioè della scuola, in Facebook, cioè è tutto un parlare, la buona scuola è un continuo. Allora, e in tutto quel vocio non è rimasta alcuna traccia delle origini, che poi sono quelle pedagogicamente serie, veramente. Cioè, da un lato abbiamo il grande urlio sul senso pedagogico, il coding è una buffonata che serve, è solo una moda che serve alla buona scuola, eccetera, eccetera. Poi ci sono quelli fissati che invece nel coding sembra che si risolvano tutti i problemi cognitivi del mondo. Tutto questo nella completa ignoranza della fonte, dell'origine, che invece è assolutamente nobile culturalmente e anche tecnicamente. Mi si sta distruggendo gli occhiali, che meraviglia. Ecco, allora, Seymour Papert è un matematico e ha lavorato 4 anni con Piaget. Quindi lui è partito dall'idea di Piaget delle conoscenze, oggi si dice pregresse, ma delle conoscenze che acquisite spontaneamente dal bambino prima che vada a scuola, sostenendo, Papert sosteneva che si deve fare un lavoro che utilizzi queste conoscenze implicite, che non è una matematica di serie B. Cioè, l'idea che ha del quadrato un bambino, perché ce l'ha un'idea di quadrato, non è una cosa di nessun conto e sarà la matematica vera, sarà quella che gli verrà fatta piovere nel cervello successivamente. E tutto il lavoro di Love, eccetera, è nato sulla base di queste considerazioni qui. Lui, Logo, non è nato come un software. Logo è nato così, questo è Logo.
Negli anni 70 lui fabbricò, perché quello era un laboratorio scientifico al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, era un apparecchio a quei tempi avveniristico, perché negli anni 70, quando io studiavo fisica al primo anno per fare i calcoli, a me mi fecero comprare il regolo calcolatore, che sono due legni che scorrono l'uno sull'altro, che consentono di fare moltiplicazioni e sottrazioni. Cioè, mi sono laureato in fisica nel 78, per me in un computer ci potevano essere gli elastici, e a casa mia il telefono era quello nero che ora si vede al cinema di Bakelite nei film vecchi. Cioè, quello era il mondo. Il computer, io sono cresciuto a Pontassieve, nelle botteghe si parlava del cervellone elettronico delle tasse, ecco, non c'era altro. In quell'epoca lì, erano al MIT, e avevano costruito loro questa macchina qui. Questa macchina, questo è il disegno di un pesce, va bene? Chi l'ha fatto questo disegno? Qui dentro c'è un buchino per metterci una penna. E questa è una macchina che poteva ricevere i comandi da un computer. E i comandi venivano, quelli di logo, avanti 100, destra 40, 90, eccetera, venivano questi comandi, dicevano a questa tartaruga stilizzata, va bene, questo tartarugozzo, va bene, come muoversi, e faceva il disegno. E lui sviluppò le sue prime idee con questo. Solo successivamente lui realizzò una tartaruga stilizzata che tracciava linee su uno schermo fluorescente e che è praticamente il logo che noi abbiamo riprodotto in libre logo. Ma questa è l'origine di tutto questo discorso. Tutto quello che vediamo ora è già stato fatto da lui negli anni 70. E non è ammissibile che noi lo dimentichiamo, anche perché se leggiamo le sue motivazioni in quei due capitoli che ho scritto, in realtà c'è tutto il senso della cosa, tutto il resto è fuffa per fare soldi, per creare tutto quel grande apparato di cui oggi c'è bisogno per fare qualsiasi cosa. Ma a noi che ci interessa sapere qual è il senso delle cose, è tutto già qui. Ed è grave rischiare di uscire con il vostro tipo, diciamo, di titolo di studio senza avendo questo buco, perché poi dopo queste cose voi incontrate la Probot, per esempio, va bene? Benissimo. La Probot è vestita da macchina, è fatta con elettronica di oggi, ma è esattamente la stessa cosa. C'è un buco, ci si mette dentro la penna e quindi disegna, c'è una tastiera e c'è un display, e naturalmente noi abbiamo l'elettronica miniaturizzata, per cui Papert era costretto a usare un computer esterno che con un filo dava i comandi alla tartarugona, ma in realtà è esattamente la stessa cosa, non è una novità. La novità sta qui dentro, per carità, e voi cercatevi questo libro, questa è la novità, e basta questo in realtà, C'è scritto anzi molto di più di ciò già che serve, molto di più, ci sono degli approfondimenti che vanno anche oltre. E allora io metterò in rete anche la registrazione.
La Probot era fatta la macchinina,
sì? La Probot è la macchinina, invece la B-Bot
è la cona
e la pina.
Poi c'è la Blue Bot, quella trasparente.
Sì. Allora, la graduazione, diciamo così. La B-Bot è il modello, se volete, base, che è così com'è. C'ha i tastini, e quindi se vuoi che vada più lontano devi... Ah sì, tu scorre, devi pigiare più volte.
Credo che faccia solo angoli.
E solo 90 gradi, fa solo destra o sinistra, va bene?
Mentre la Blue Box già fa il 45.
Sì, perché la Blue Bot, la Blue Bot c'ha di diverso, perché questa il bambino la programma con quei tastini che c'ha sul dorso,
sì, sì, sì.
Mentre invece la Blue Bot
può programmare anche da tablet.
Sì, è fatta per essere comandata da una, infatti vedi c'è l'applicazione qui Android, cioè tu la programmi da fuori, va bene? Quindi prima c'è quella di base e la B-Bot, poi c'è la Blue-Bot, deve essere qui, no, invece non l'ho trovata. Eccola qua, è questa trasparente. Però la differenza è che si programma da un tablet o da uno smartphone, dandogli comandi. Quindi è un po' come fare il logo, però poi si muove lei. Invece la B-Bot, la ProBot, si programma qui, direttamente sopra, c'ha un computerino abbastanza potente dentro e può fare cose e percorsi più complessi. Questa in realtà è proprio la riproduzione del primo logo, che era quella tartarugozza costruita da Paper qui. Quindi, per carità, non dimentichiamo, va bene, qual è l'origine di tutto questo discorso. E quindi io ho raccontato queste cose perché loro ce l'hanno una ProBot o delle ProBot lì. E siccome la discussione è venuta tra loro, tra questi insegnanti, Landolandi e i suoi colleghi, una discussione molto interessante, io metterò in rete questa e poi vi darò il link, perché è interessante sentire come ne discutono delle persone che hanno così tanto una bellissima prospettiva, fanno questi laboratori meravigliosi sulla preistoria, eccetera. Ecco, e come discutono di queste cose. È molto bello perché in realtà loro avevano una giustissima, io condivido, diffidenza per tutta questa tecnologia, perché ciò che se ne vede è in realtà un po' un grande Luna Park, ecco. E loro persone così sono restive, che questi vanno al nocciolo del, cioè insomma, ma cosa arriva, qual è il vantaggio netto di questi interventi, eccetera. Ecco, e invece presi per mano così, abbiamo visto insieme come si fa il cerchio, abbiamo fatto lo scherzetto di girare intorno e poi vedere come si fa a fare le istruzioni in logo, e allora si sono appassionati e è venuta fuori una discussione molto interessante, e questo fa parte dello sforzo di cercare un po' di unire queste realtà e portare un po' della loro qui e poi loro della realtà qui di là. No, c'è una cosa, gli stimoli che voi, gli spunti che create con quel forum sono veramente esorbitanti, ma in positivo, cioè almeno. E ora c'è un altro articolo che merita. Ah, non li avevo persi, avevo paura di averlo smarrito nell'orrido ufficio amministrativo, questo mi dispiaceva. Ecco. Allora, questo continua a essere la creazione di Marta che mi perseguita. Mamma, non si finisce mai. E capito, se ogni spunto crea un casino del genere, poi vuoi non per l'ora. No, c'è una di voi, ma non sei mica te, no?
Cosa fa?
No. Hai suggerito un link da qualche parte, te, un documento?
Ho suggerito un po' di link, però ricordo quale argomento.
Analisi delle potenzialità di applicazioni multitouch per la costruzione del significato di numero naturale.
No, è impossibile. Penso sia impossibile.
No, Nancy!
Ah, ok.
Nancy.
Allora sì.
Non so chi sia Nancy, insomma, c'è Nancy, va bene, da qualche parte.
Sì, sì, sì.
Questo è interessante. Ora io sono lì incastrato fra il libro di Munari da cui è partita, che ho comprato di corsa, da qui in bici sono precipitato, l'ho comprato, quindi sono immesso lì, poi nel saggio di Ricalcati, bellissimo, che mi ha dato un sacco di spunti utili. Però, e questo bisognerebbe anche leggere, questo è interessante perché io ho scritto quell'articolo di critica, in pratica quell'articolo, quello sulle mani, l'articolo di critica al tablet, va bene? E, allora, c'è stato però due recuperi del tablet, in qualche senso. Uno per colpa delle ragazze, per merito delle ragazze del Maie, va bene? Perché si è scoperto che il tablet, essendo un coso liscio, monolitico, è l'unica cosa che si può sterilizzare. Un quaderno non lo puoi portare nel reparto di trapianto osseo, mentre il tablet sì. Ok,
va bene. Si può sterilizzare?
Perché quando si entra nel TMO, appunto, il trapianto osseo,
sì, questo lo comprendiamo, ma il punto è come fai a sterilizzarlo? Intanto senza custodie, immagino.
Guarda, io so che utilizzano
qualche prodotto,
sì.
Qualche prodotto. Allora, direi senza custodia, perché la custodia comunque ha qualcosa di poro. E poi il prodotto, bisogna vedere che comunque...
Lo fanno?
Comunque, io solitamente non sono mai entrata in TMO, perché appunto è un reparto un po' particolare, però per conoscenze un po' pregresse so che plastificano tutto e quindi plastificando è più
se
semplice passare...
Poi farlo, sì. Certamente un computer no, perché ha troppi...
No, il computer no, perché ha le fessure.
La tastiera, cioè...
Tutto pieno di buchi.
La tastiera è un ricettacolo incredibile di
più
genere.
Complesso, sì.
Questo è molto interessante, questo fatto.
Non ci avevamo pensato.
E quindi io aggiungerò questo elemento positivo, e su questo si innesta il progetto che vogliamo fare al Maier, di usare la... qui l'Antbox al posto della Samsung School. Questo può stare anche fuori della porta, poi ci arriva il wireless di là, e poi ai bambini si fa avere questo. Ai bambini ce ne sarà poi avanti, non 50, insomma, grazie a Dio, alcuni pochi. L'altro però spunto positivo, che quindi contrappesa quell'articolo di critica che avevo scritto, è questo qui, perché qui si parla del fatto delle usa di più dita in associazione con concetti numerici, cioè si fa riferimento a un'evidenza sperimentale, mi pare, da solo scorso, perché anche lui, insomma, un attimino a leggerlo ci vuole. È un'evidenza che in realtà l'uso delle dita per apprendere i concetti numerici di base, di calcolo, la cardinalità, l'ordinalità del numero, eccetera, siano importanti. Devo dire che mi è rivenuto fuori violento un moto di ribellione, come io ho sempre avuto con tutta la scuola, va bene, perché da piccolino io ero molto tarpato in matematica, alle elementari ero somaro, bene, proprio somaro, uno dei peggio. E mi prendevano sempre in giro perché io non riuscivo a fare i calcoli senza le dita, io avevo bisogno delle dita, e mi brontolavano, mi dovevo stare così e mi si bloccava il cervello, va bene? E qui leggo invece addirittura che fa riferimento a questo, c'è scritto che dei bambini fanno questo spontaneamente e che invece è una cosa importante, andrebbe stimolata.
Sì, ora sì. Ora sì, è ritornato il verbo.
Datemi la macchina del tempo e una clava.
Io quando andavo a scuola elementare non ci facevano mai usare le dita. Cioè se ci provavamo erano problemi.
Sì.
Problemi seri.
Sì, a me mi deridevano.
No, invece ci sono anche metodi di moltiplicazione con le dita ora. Cioè addirittura si possono fare sottrazioni,
il termine stesso digitalizzazione all'inizio è nato proprio per la conta sulle dita, non associato all'utilizzo delle dita con, insomma,
ecco,
che vai a
Bene, ok, perfetto. Allora, qui si parla di alcune applicazioni sul tablet che utilizza proprio l'uso più complesso di varie dita per, in relazione a concetti che involgono il calcolo e la comprensione del numero. Allora io me lo leggo per bene, poi dopo magari ne riparliamo e lo aggiungerò. E quindi, bene, questa è una seconda possibile arricchimento. Vabbè, comunque a me, infatti, e anche questo però è un messaggio. Cioè, il fatto che io critichi il tablet, non è una facebookizzazione, cioè non è che allora sono di quelli contro il tablet, questa è la demenza del grande dibattito pubblico oggi, no? Cioè, allora io critico alcuni aspetti importanti di come sono commercializzati i tablet, dopodiché, benissimo, scopriamo che ci sono degli usi importanti, bene, ma allora ridiscutiamo in maniera critica, positiva, negativa, in tutti gli aspetti, le valenze possibili che lo strumento ha. Che questi sono altri concetti, però, che non è l'uso banale del tablet a go-go, a prescindere. Andiamo a prendere. Dunque, che cosa aveva fatto Marta? Partita dal testo di Munari, ha unito la fantasia con l'esplorazione delle matematica di Logo, si mette nei panni, ha fatto un lavoro bellissimo, non riconosciuto ieri anche i vostri colleghi, diciamo, i vostri colleghi più anziani, e perché si è messa in situazione, vabbè, si mette nei panni dei bambini e dice, va bene, chiediamo ai bambini di costruire una casetta. Il primo e ha scritto la casetta, ha fatto la casetta, ma l'ha fatta a diritto, non come abbiamo fatto noi le volte scorse, facendo la funzione per fare il quadrato, poi il triangolo, poi le mettiamo insieme le lotte di Gloria e di Rachele per mettere insieme, eccetera. L'ha fatta a diritto, disegnando il quadrato, poi quando arriva qua su in cima prende e fa right di 30, così fa questa falda a sinistra del tetto, sempre lunga 100, poi right 120, fa la falda a destra del tetto, ha fatto la casetta, chiusa. Bene, a questo punto lei però fa il bambino e dice, ora io cancello il clear screen e rifaccio più volte girare il programma. Viene sempre la casetta, però acciuffando in LibreLogo, acciuffando il disegno e spostandolo, CTRL C, perché non farlo se ce l'abbiamo sotto il naso? Qua, CTRL V, giro e fa la casetta. Poi che cosa fa Marta? Cancella tutto per ripartire da zero, eh? Disegna la casetta e la rifà, e la rifà, e la rifà, e la rifà. E dice, beh, non succede niente. No, dice che poi io vo qui, oh, sono una sopra l'altra, meraviglia. E questa è la parte proprio bella di questo lavoro, che c'è un contrappunto fra meraviglia e ragionamento. Oh, quante casette. E possono così costituire un bel quartiere. Fase 3. Proviamo a eliminare anche il comando home. Cioè, non rimandiamo a casa la tartaruga,
La prima volta sì, ce la mandiamo, va bene. Noi la rimandiamo e riavviamolo più volte. Che succederà come prima? Fa la casetta. E no, fa la casetta. Viene un'altra cosa. Qualcuno potrebbe vederci una girandola, qualcun altro una stella, qualcuno un fiore. Però all'immaginazione fa da contrappeso qui la descrizione puntuale, che cosa faccio con i gradi, in realtà sono inclinato di 30 gradi, parto da lì, eccetera, eccetera. E va avanti. Continua e comincia a fare la birbona, che in fondo dice: ma e se io lo rifaccio mettendoci in fondo, ora qui c'è un altro font, palle. Vabbè, facciamo così, ecco. Right, cosa fa lei? 45. E poi dice: e già che ci sono, ci metto il repeat, così duro meno fatica. Scusate. Ci metto il repeat, duro meno fatica. Mettiamo il repeat. Repeat. 5 volte. Ecco che viene un'altra cosa, e viene però qualche cosa di diverso. E che cos'era qui? Qui si, la sorpresa consisteva astronave o missile spaziale, va bene. Poi Rai 120. Non so se è questo che aveva fatto lei. Insomma, lei va avanti così, fino al punto, a un certo punto dice: ma proviamo a ripetere questa sequenza qui in cui aveva messo 100, scusate, ecco, che cosa viene con 100? Proviamo a farlo, e quante ripetizioni? 15, facciamo la stessa cosa di lei per vedere se viene... la stessa cosa, ok? Bene. Sole splendente o margherita profumata, voi la scelta. Ma ecco qui, ai bambini strafare, esagerare, sperimentare all'infinito piacerà moltissimo. E allora, tanto lo fa lui. 100. Tadan. Ecco, ora vedete, cioè, tartaruga fa la pazza, ma il disegno sembra finito. Finito, non è che stia aggiungendo nulla.
No, diciamo, marca le ombreggiature in un certo senso.
Beh, perché ci ripassa più volte, diciamo.
Sì,
eh.
Esatto. Sì, sì. Però il disegno è quello.
No, il disegno è quello.
È un po' quello che è successo prima, quando abbiamo rifatto più volte la casetta
su
se stessa.
Sì, esatto.
Avete visto che si è un po' annerita,
si è marcato.
Quindi vuol dire che forse non serve farlo 100 volte.
Soltanto una cosa esterna,
diciamo. Allora, tartaruga riaha fradicia, la possiamo fermare perché non succede niente e ci dispiace. Ok? E dice lei: ma allora fa delle prove, ora se non si fa notte, fa delle prove e dice: ma allora, per ogni valore dell'angolo c'è un numero giusto di volte col quale si completa il disegno.
C'è una regola, insomma.
C'è una qualche regola. E si comincia a sperimentare come una pazza, va bene? Ne prova di tutti i colori. Devo dire che Agioduto svela proprio una indole matematica, perché formalizza meglio il problema. Dice: ma quest'angolo di 30 gradi, perché è quest'angolo di che lei calcola è rispetto alla direzione che in cui la tartaruga si trova quando finisce il tetto dell'ultima asina. Dice: no, lo traduco nell'angolo rispetto alla verticale, così diventa una cosa più solida, diciamo. Fa questo conto qui, continua la sperimentazione. E insomma, a un certo punto, come vedete, non si è fatta mancare niente, ne prova il teologo. A un certo punto ti spara la domanda matematica. Viene ora da domandarsi se sia possibile procedere verso un'ulteriore generalizzazione a partire dai dati raccolti dalle osservazioni fatte. In particolare, ci si chiede se esista una qualche relazione matematica tra il numero di gradi di inclinazione della tartaruga rispetto alla verticale in posizione finale, ossia dopo aver costruito la casetta, e il numero di volte che essa deve rieseguire il programma per poter tornare alla posizione home. E si spara questa tabella, dove questo è un lavoro da scienziato proprio, è da ricercatore scientifico, che si fa così. Si prende, si fa una classificazione, c'è una variabile indipendente e guardo la variabile dipendente che cosa fa. E quindi gradi di rotazione rispetto alla verticale, il numero di volte che il programma deve riavviarsi per tornare a posizione home. Purtroppo non sembra emergere alcuna relazione, e qui il pensiero si sofferma e prende respiro. E io che stavo leggendo domenica sera verso le 10, ho detto: meno male che questa è questa. Forse potremmo fare altre ipotesi? Quindi abbiamo l'esplorazione fatta con la curiosità del bambino, l'attenzione per il fenomeno che è di natura matematica e la chiusa del lavoro o dell'episodio con una domanda. Io credo non si possa desiderare di meglio da un'esperienza di apprendimento, la definirei, nemmeno come dirlo, va bene. Io che ho fatto? Tanto ho un po' brigato per cercare di trovare questa regola, perché non era banale.
Cioè, ho usato il metodo, come si chiama questo metodo di lavoro, questo logico, induttivo, no? Cioè, voleva trovare una regola da dei casi, che è il contrario del metodo deduttivo, in cui invece da una regola generale vai sul particolare. Quindi ha adoperato proprio un rigoroso metodo scientifico. Poi aver finito con una delle domande
è una gran bella cosa,
è un po' la ciliegina sulla torta.
Allora io poi un po' beffardamente, ma perché mi piace succhiellare le cose, va bene, ho detto: vabbè, dichiaro di avere fatto fatica, di essermi venuto a capo, perché e poi ho tante cose da fare, figurati, io passerei il tempo a fare queste cose, ma purtroppo appunto ho problemi con l'amministrazione, però insomma non me la sono fatta sfuggire questa ghiotta occasione, e alla fine ho trovato una, ora ve la scrivo e vi descrivo anche i limiti di ciò che io ho ottenuto. E allora, in realtà la regola c'è, nel senso che la tabella, e l'altra volta con l'aiuto di Gloria l'abbiamo verificata, con questo pezzo di codice che ho scritto in logo si può calcolare questa tabella. E questa tabella, ora qui io l'ho fatta un po'... facciamo così, mi spiego, perché qui ho fatto un'altra cosa, ma se le metto troppo insieme non si capisce niente, quindi vanno tenute ragionevolmente semplici le cose. E voi che ormai sapete un po', questo è un blocco di codice to end, e questo è un blocco di codice to end, quindi se io ora qui faccio... le esegui, non succede niente, perché qui la tartaruga ha ravolato, ah, si è ravolata, o come il dottore nei 7 anni, ha lavorato, va bene. Ma in realtà ha imparato queste cose. Per fargliela fare si fa così, n volte, tipo la tabella che diceva, la tabella diceva, no, dove l'ho messa? Eccolo qua, no, mamma mia, e questo qui? No,
no,
sì, il Marte Explorer? No, veramente no, no, nel blog. Non sono perso? Questo è questo che ho aperto ora. Eccolo qua. No. Sono cacciato, ragazzi. Ve lo ricordate voi? Ecco qua. Era rimasta nel browser. 15 gradi, per esempio, e ci metto qui, veramente un incubo questa cosa, non sei, basta, ecco qua, e ci metto n volte 15. Veramente, se faccio così, la tartaruga lo fa, ma non disegna nulla, non si vede niente, la tartaruga è rimasta lì e ha prodotto un risultato che io non vedo. Uno dei comandi è print, io posso farmelo stampare. 24, ho detto la tartaruga. Se io vado a vedere la tabella, per 15 è 24. Prendiamo 30. 30, eseguo, 12, alla tavella, 12, eccetera. Prendiamo 70 che è più strano, famolo strano, voilà, 36. Allora, questo intanto serve apprezzare che con un comando solo, in un colpo, si riesce a fare. Questa è una cosa che Logo non sapeva e noi gliel'abbiamo insegnato. Come funziona questa cosa? Quando io chiamo n volte, ovvero quando dico alla tartaruga di fare n volte perché gliel'ho insegnato, con un valore 70, e vado a vedere cosa avevo insegnato alla tartaruga, questo ce l'ho aggiunto io per fare altre prove, prendo, elimino il segno meno se c'è perché non serve, vabbè, lasciamo stare, no? Poi qui calcolo una cosa che è il resto, mod t60, in matematica mod è la funzione modulo, serve a calcolare il resto, siccome non c'era, anzi io credevo che
ci fosse,
credevo, lo sapete che si fa? Aspetta, e che me ne sono accorto dopo, ma poi il bello è che l'ho messa io nel manuale.
Ah,
me
ne... c'è?
Sì,
c'è, perché... c'è strano, ho detto, perché lei l'ha rifatto?
Perché io sono, finisce che piuttosto una cosa me la fabbrico e che se riesci ad andarla a cercare, va bene, e quindi però
sì. Si chiama, non si chiama mod evidentemente,
no, infatti no, è uguale a, aspetta,
è un operatore,
sì, T per cento,
potrebbe essere per cento, sì,
60 per cento o per cento per cento, sì, funziona. Quindi diciamo che questa parte qui può essere anche tutta inutile, ve la risparmio così,
ecco.
Anzi, siccome l'ho scritta da tutte le parti lo posso far fuori, guarda, la fa più semplice
anche il valore assoluto,
ma sì, ecco qua. Allora t per 160 è, se io fo 10 diviso 3, se io lo fo con la virgola viene 3,3 periodico, quindi 3,333 all'infinito, se io però faccio la divisione, quello si chiama euclidea, cioè la divisione con i numeri interi, 10 diviso 3 fa 3, però 10 diviso 3 non è 3, invece è vero che 10 diviso 3 è 3 con un resto di 1, okay. Quindi io ho due operazioni possibili, posso fare 10 diviso 3 intero e mi viene 3, e operazione resto di 10 diviso 3 che è 1. Bene, in questo software, come con qualche variante in quasi tutti, in questo linguaggio, scusate, se io faccio 10 per 160, 10 per 103 mi viene 1. E qui io trovo invece il resto fra t e 60. Dopodiché utilizzo un'altra istruzione che non avevamo visto e che voi potete andare a vedere come funziona nel manuale, ma andiamo insieme a vedere il manuale. Questo è questa però è un'altra categoria importante. Allora ora si fa un riassuntino un attimo di queste. Fatemi andare nel manuale di LibreLogo. Questa, allora, i pezzi importanti di software che noi zitti zitti abbiamo imparato sono i cicli, la ripetizione col repeat. Quindi faccio tante volte, è stato fondamentale perché questo ci consente di fare mille volte una cosa. Scriverla mille volte sarebbe un incubo. Scriverla una volta e dirgli fallo mille volte mi fa venire voglia di fargli fare un milione di volte. Va bene? Come ha fatto prima Marta, i bambini, si esagera, lo sfondiamo, 100, boom! Ecco, questo grazie al repeat, perché farglielo rifare, sennò a mano. Poi la seconda cosa portentosissima è stata l'introduzione delle variabili. Il quadrato, io ce l'ho, che io le devo dire più volte, quadrato, fai forward 100, forward 100, forward 100, se lo cambiare, benissimo, io prendo lato e scrivo lato uguale a 100 e poi forward lato e così li ho sistemati tutto. Grandissima generalizzazione. E poi la procedura, incapsulare un gran pezzo di lavoro, un'intera costruzione di una casetta, la metto fra two end e io in un colpo solo con l'istruzione casetta con la casetta. Come si fece l'altra volta, poi ci si mette un parametro, quindi fu casetta 100, casetta 10, casetta 20, fu una casetta piccina, una grossa, una mezza e mezzo e così via. Grande generalizzazione.
Come se fosse una specie di abbreviazione.
Sì, un'abbreviazione potente, logica, perché io prendo tanta funzionalità e la incapsulo. Infatti questo...
E quando la può usare...
Sì, sì.
Cioè, se la sposta.
Sì,
ma la procedura standard.
Sì, la grande potenzialità del software moderno, perché fanno cose complicatissime, è tutta basata su questo. Che una volta che te hai messo a punto, tarato, e fatto il debugging, tolto i problemi di una cosa complicatissima, io prendo la impacchetto, bene, e la uso come un singolo comando. È questo che anche nel manuale ho fatto diversi esempi, ho fatto la costruzione complessa di poligoni e c'è una paginata di codice, poi diventa un'istruzione poligono, ping, e in un colpo solo. L'altra portentosa cosa è fare decidere lui, cioè la tartaruga, io gli ho insegnato a ricordarsi le variabili, prima gli ho dato comandi brutali, poi gli ho insegnato a fare le ripetizioni, gli ho detto pensaci te a ripetere, poi gli ho insegnato a ricordarsi le variabili, che è la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi quando a scuola ci hanno fatto il primo, ci hanno fatto studiare i monomi e i polinomi, il primo calcolo simbolico nei primi frammenti dell'algebra. Poi gli abbiamo insegnato a ricordarsi delle istruzioni intere, ora un altro passo, le insegniamo a decidere lei, cioè in base a cosa? A seconda del suo umore, dello suo stato d'animo. Ora, se si complica molto il software, quello che stanno provando a fare, per fare i computer realmente intelligenti, ci si può anche provare, ma questo si è rivelato una cosa parecchio complicata, perché la nostra testolina, insomma, non è tanto facile da riprodurre, fortunatamente, grazie al cielo. Ma in base alla situazione locale. Allora, se il valore di un'operazione, andiamo pure a prendere il nostro pezzettino qui, ora io qui ne estraggo un pezzetto per parlare con voi, per commentarlo, voglio dire, insieme, Nestralcon, perché queste sono due decisioni inscatolate l'una nell'altro, che è un altro livello di complessità. Lo scrivo qui sotto, questo. Ecco, questo è semplice. E poi ci fa più spazi, perché sennò non si capisce. E poi ve lo guardate da voi sul manuale. Ecco. Allora, questo lo sto facendo proprio a mero, per mere esigenze così di lettura. Ecco qua. Questo, la tartaruga, la legge così. Se il valore numerico t diviso 60 è uguale a 1, allora io faccio tutto quello che trovo fra queste due prime parentesi.
Ah, quindi non c'è un per tra quelle due?
No.
In matematica di solito c'è un per.
Sì, infatti bisogna stare attenti a non confondere.
Quindi mi tornava andare in
la codifica software con i simbolismi standard matematici, che sono, non sono sovrapponibili, si rifanno. Del resto la matematica stessa, naturalmente la scuola ti propone le cose come se quelle fossero l'unica cosa. Non è così. Uno dei lavori che fanno tanto volentieri i matematici proprio è di astrarre. Quindi il simbolismo standard che viene descritto normalmente è un modo, ma uno può costruire altre matematiche con altre convenzioni.
Ecco, un segno.
Esatto. I software, ogni linguaggio di programmazione si ricostruisce le sue per tutta una serie di motivazioni. Ecco.
Tant'è vero che abbiamo visto chi è appassionata di Kojo qua. Eccole, loro.
Proprio appassionata
non
credo.
Usiamo Kojo.
Avete visto che chi usa Kojo invece il simbolismo è lievemente diverso. Le parentesi, per esempio, le parentesi quadre diventano graffe. Allora qui il senso delle parentesi è solo di delimitare, va bene? Che del resto è anche in matematica così, va bene? Delimitano uno spazio di operazioni, e qui è la stessa cosa, delimitano delle istruzioni che si usino. Si potevano invece delle parentesi usare qualsiasi cosa, perché la parola parentesi si presta bene, perché ha proprio un segno grafico che avvolge, capite? Immaginate di usare, che ne so, due asterischi. Potevano usare anche due asterischi, ma rende meno, no? Invece la parentesi sta tutto qua. La parentela con le parentesi, quelle che abbiamo conosciuto nelle espressioni, si ferma qui.
Se questo valore qui, che la tartaruga calcola al volo, è uguale a 1, allora esegue tutto quello che c'è qui dentro, che in questo caso è molto semplice, pone la variabile n uguale a 3. Se questo non è vero, allora fa ciò che è incluso nella seconda parentesi quadre, e in tal caso pone nella variabile n il valore 6. Funziona così l'if. Quindi questo è un potenziamento del software colossale, perché a quel punto in pratica fino a qui noi abbiamo fatto e visto solo cose dove la tartaruga le istruzioni le prende tutte una dietro all'altra, in sequenza. Gli abbiamo insegnato a ripetere, gli abbiamo insegnato a capsulare, però è comunque sempre stata una sequenza lineare dove si parte dall'inizio e si arriva in fondo. Qui si creano quelle che noi possiamo immaginare come delle vere e proprie biforcazioni, perché quando si arriva a un'istruzione qui, così io biforco il percorso. Ora non guardate che vi abbiamo messo qui una cosa semplice, ma io qui dentro ci potrei mettere un mondo di istruzioni e qui un mondo di istruzioni, per cui il mondo della tartaruga bla bla si biforca, o vo di qua e fo delle cose, o vo di là ne fo tutte altre.
come se fosse allora altrimenti.
E allora altrimenti, è proprio così. Infatti in tanti linguaggi di programmazione questo si chiama if else. Else è else, altrimenti. Proprio così, esatto. E naturalmente qui dentro ci possa avere delle altre biforcazioni. E quindi ecco che il software diventa plastico, perché si può adatta il suo comportamento a ciò che sta succedendo. Ed ecco che se io lo faccio abbastanza complesso per problemi complessi, può succedere che mi appaia quasi intelligente, perché non mi risponde allo stesso modo. E da cosa dipende questo? Dipende da che dati, da che tipo di dati lui è partito. Perché se lo fa partire da un certo tipo di dati, lui mi fa delle cose. Se lo fa partire da altri, delle altre. In queste cose così semplici che vediamo noi, si riesce a capire. Ma quando io faccio delle cose molto complicate, alla fine, in fin dei conti, i videogiochi funzionano così. Per cui se io clicco sulla spada, allora dentro state sicure che c'è un'istruzione così. Questo, tutto ciò che deve fare se io prendo la spada in mano, questo se prendo la torcia, ecco. E tutto è così. A questo punto effettivamente di questo nostro percorso che stiamo facendo insieme abbiamo visto veramente i costrutti logici fondamentali che formano il codice. Poi sopra uno ci può costruire tutte le complicazioni che si vuole, ma è tutto, potrei dire, tutta erudizione che uno ci mette sopra, ma veramente la sostanza, la grande flessibilità, il motivo per cui noi abbiamo software che sono di tutti i tipi, che cioè, voi sapete che ci sono i videogiochi, sapete mai di cioè, ma quando entrate nella Panda e guidate, credo che dentro ci siano qualcosa che è intorno a 50 microprocessori. Cioè, in una Panda, che non è una Rolls Royce, è una Panda, va bene? Ci sono un centinaio di computer, uno che gestisce l'ABS del freno motore, un altro il sistema antislittamento in salita, un altro la carburazione del motore, bla bla bla, tutto. Ecco, dentro è tutto software. E tutto questo software è software che decide in continuazione un mare di cose. Bene, i pezzi fondamentali che consentono a quel software di fare tutte queste cose che sta facendo, ivi compreso il programma della lavatrice, va bene, sono questi, che noi abbiamo imparato insieme. Si potrebbe dire, si va a casa, non c'è bisogno d'altro, questo è ciò che serve. Inciso, la lavatrice. Io ho degli amici hacker, che sono amico un po' di questo mondo qui, va bene, che per divertimento si attaccano dentro alla scheda che controlla la lavatrice, va bene, e dentro entrano con i comandi. Avete sentito quando io dico queste paroline CD, LS, eccetera, che questo è un sistema Linux, perché in molte schede di lavatrice si gira un sistema Linux, e loro entrano dentro e poi si divertono a cambiare il programma della lavatrice. Secondo loro, dice, ma secondo me le mutande vengono meglio così, e si fanno il programma. No, per dire la flessibilità e ubiquitarietà del software oggi, mentre la lavatrice, ogni cosa.
Io ho un caso.
Vai, dillo.
Cioè, non riesco a ricostruire T cosa rappresenta nel nostro percorso. Cioè,
ora ce lo siamo un attimino dimenticato, potrei dire me lo sono dimenticato anch'io, ho fatto un discorso generale.
Sì, ok.
Guarda, ai fini, no? Qui mi premeva solo che tutti insieme comprendessimo il concetto della istruzione di decisione.
E poi c'avevo anche un altro dubbio, cioè se quello dice, cioè praticamente se è uguale a 1 fa la prima condizione, se non è uguale a 1 fa la seconda, ma se non è uguale a 1 io come, cioè posso creare ulteriori specificazioni rispetto al fatto di non essere uguale a 1?
Certo.
E sì, cioè si continua quel comando lì o si crea tipo una cosa...
Io devo inserire, ora qui dipende dal tipo di linguaggio, ci sono dei linguaggi, i linguaggi quelli seri, da software proprio, il C, il Fortran, il C++, il Java, questa roba, ci hanno le istruzioni che sono condizionali, ma che possono, per esempio, c'è l'istruzione case, che caso, che io dico c'è una certa condizione dove una certa cosa può essere uguale a papavero, allora fai bla 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 bla, tulipano, allora fai bla 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 bla, margherita, allora fai bla 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 bla, eccetera eccetera. Cioè ci sono tutta una serie di possibilità per poter affrontare tutte queste decisioni più complesse. Qui quello che si può fare è inserire qui dentro degli altri if, che poi piano ti suddividono le condizioni e ramificazioni più fine.
Però cioè, altri if cioè attaccati a... Cioè,
no, dentro, del resto, ma ora lo vediamo subito, perché se torniamo, se facciamo un attimo ora fuori questo...
Si fa una catena di...
Sì?
Ma lei è questo che rimane perplessa, secondo me, dove mette le altre if, giusto?
Sì, già.
Tu dici se io avessi 5 o 6 scelte da fare, una cosa così.
Sì.
Credo bisogna che tu analizzi logicamente quello che tu devi fare. Scusa, che io ho scritto qui una cosa. Dunque, per esempio, qui c'è un if più grande esterno, c'è un if più esterno, così si parla di questo, calcolo il resto, fra t e 60, viene un numero. Dico, se il resto è 0, allora fai da qui fino a qui, va bene? Lasciamo perdere chi c'è dentro. Se R non viene 0, allora fai questo. Bene? Però, data la natura micraniosa del nostro problema, se R è 0 ci occorre un'altra biforcazione che dipende dal valore di t diviso 60, che intanto noi sappiamo che t diviso 60 viene un numero intero proprio perché abbiamo calcolato il resto e sappiamo che è 0, quindi è sicuramente un numero intero, quindi potrà venire 1, 2, 3, 4, altre cose non può venire. I casi in cui il resto non è 0 viene processato in questo blocco qui. Bene. Detto questo, qui bisogna distinguere i due casi in cui t diviso 60 sia 1, il che equivale a dire che t è 60, e in questo caso si fa questo, oppure tutti gli altri. Quindi è una condizione particolare per cui mi basta questo qui. Esatto, no, è molto pertinente la domanda. Quindi va bene, perché in realtà io ho una situazione che va bene da 2 in su. Quindi tutte le volte che non è 1, io mi vado di lusso perché è questa e buonanotte. Esatto. Con questo tipo di codifica qui, altrimenti io qui dentro dovevo riintervenire nidificando ulteriormente le scelte. Eh? Esatto.
Ma di solito non accade. No, allora la riga, vedi, c'è un altro aspetto. Questo, alcuni linguaggi usano un modo diverso per esprimerlo. Perché qui vedi, è tutto su una riga, effettivamente è un po' difficile da leggere, no? Se fosse scritto su più righe,
si potrebbe fare, si potrebbe.
Il metodo chiamato indentazione, cioè si scrive in modo tale che venga tutto scalettato e allora si capisce. Ora vediamo se
riusciamo. Ma se è un colore diverso gli dà fastidio?
Credo di no.
Se si colorasse la seconda opzione in un altro colore?
No.
Qui. A parte forse confonde.
Questo è un lusso che ci possiamo prendere, certamente. Allora facciamo che questo lo coloriamo rosso. Brava. Vedete? No, arancione, insomma, quello che è. Poi qui dentro mettiamo.
Puoi fare quelli con i colori, si può giocare, si possono, per esempio, si potrebbero colorare le parentesi per accoppiarle.
Perché no, andiamo uguale a 3, non dovremmo colorare uguale a 6, se uno... Se la leggenda del colore mi dà l'informazione.
No, perché non mi detti te? Vuoi venire a colorarli te?
No, lei chiede che voglia colorare le else. Giusto? Lei vuole colorare tutti gli else.
Ma questo è un else.
Quello è un else, invece N3 non è un else, N6 sì, giusto? Volevi colorare gli else.
Le alternative.
Cerco di tradurre.
E io sono...
Ma sempre in rosso?
In questa situazione un ragazzo obbediente.
Sempre in rosso?
Qui ti vorrei qui fare una gerarchia, perché sennò...
Vabbè, insomma, questa per te ha senso? Lo vedi meglio?
No, forse può confondere. Cioè, forse dovrebbero essere sempre rosse.
Quindi gli else sempre rossi e i den sempre verdi.
Sì, però forse è il mio, cioè, il mio delirio.
Aspetta.
Ecco. Volendo, fammi vedere lui a che punto è.
Così è più comprensibile.
Vedi? Allora, cosa ho aggiunto qui, così è un'altra cosa da imparare, che se gli vengono delle istruzioni lunghe ed è confonde,
c'è la tilde.
Si possono spezzare con la tilde, carattere tilde. I bambini elementari lo chiamavano l'ondina.
Che per inciso è difficilissimo da fare sulle pastiere dei allora, vediamo un po', facciamo qui un sondaggio, si capisce meglio così. È più comprensibile la struttura della if rispetto a quando era tutta su una riga?
Sì, ho capito, però non saprei scegliere.
Allora, secondo me è molto più comprensibile così, perché vedi la struttura logica, dici allora, se t è uguale a 1 fai quello che c'è sotto, se no fai quello lì, se r è uguale a 0 fai la prima if, se no fai l'N360, cioè l'allineamento grafico ci aiuta molto. Questa è la modalità che usano la maggior parte dei linguaggi di programmazione, cioè non è che la usano, invitano i programmatori a scrivere in questo modo. Poi uno può un programma lo può scrivere anche magari tutto, ma diventa difficilissimo da leggere. I linguaggi di programmazione sono come la lingua, in parte sono derivati dal linguaggio naturale. È vero che sono pensati per essere letti dalle macchine, ma non solo dalle macchine, anche dalle persone, perché poi lo stesso programmatore deve magari fare delle modifiche, capite? Quel lavoro che chiamiamo debug, no? Trova l'errore. Allora vi assicuro che voi stessi, se scrivete un programma abbastanza lungo, diciamo che occupa una pagina, se lo prendete il giorno dopo e se non l'avete scritto bene, cioè con una fate difficoltà a ritrovare quello che avete scritto. Questa è un'esperienza molto comune.
Quindi se R è uguale a 0 fa tutto quello che sta qui, se invece non è 0 fa questo sotto. Però qui dentro, nella prima ipotesi, se t diviso 60 è 1, fa questo, altrimenti fa questo. E questo è una cosa che la si scrive, fammi vedere, scusami, che punto siamo... In realtà poi questo la si scrive in questa maniera qui. Vediamo se ci viene. N viene uguale a 3 in queste due circostanze, che il resto fra teta, l'ho chiamato teta qui l'angolo famoso, è l'angolo di Marta. Questo è 0 e allo stesso tempo teta, cioè in realtà prima uno che scrive il software prima fa questa cosa qui, no, contro z, va bene, eccoci. che è uguale a 1. Viene 6, caso in cui mod theta, cioè il resto fra divisione fra theta e 60 sia 0, e theta diviso 60 sia 2,3,4 bla bla bla. Altrimenti viene 360 diviso, questa è la cosa che si spiega facilmente, ora lo vediamo, no? Per cercare di arrivare al senso della cosa. Io divido theta diviso 60, 360 diviso questo, quando il resto non sia 0. Non 0, ecco qua. Cioè, la soluzione del problema di Marta è questa qui. N uguale. Matematicamente si scrive così, e il codice che la realizza è quello che si è visto prima. Questa faccenda deriva dal fatto, cerchiamo di dirla a parole, quando io ho angoli che in sostanza sono multipli di 60, io ho una condizione particolare, perché questo lo si vede nel delirio qui di Marta. In questo caso qui, molto bene, questo qui, ecco qui. Questo qui c'è il rank 90, ma perché c'è quel discorso, in realtà questo theta qui è 60, c'è quel discorso di riportarlo rispetto alla verticale. Dopo tre volte sole lui si appaga, l'ha finito, cioè lo ripercorre. Perché? Ma perché questo angolo coincide con un angolo tipico del disegno, perché il tetto c'è un angolo di 60 gradi qui, e gli angoli, e questo crea una simmetria particolare nella quale lui rimane intrappolato. Cosa succede? Questo comincia la tartaruga, questo è semplice, lo possiamo seguire, noi siamo la tartaruga, quindi si va qui, poi si va qui, si va qui, si va qui, no, come l'ha fatta lei? Sì, si va qui, poi si va qua su e poi si va qua. Quando lei gira questo punto rispetto a qui di 90 gradi, va bene, che rispetto alla verticale sarebbe 60, va bene, però di 90 gradi va qui, fa il quadrato, poi va qua giù e ritorna lì, e ritorna qui. Qui rifà il quadrato un'altra volta, dopodiché va a beccare l'angolino della prima casa, a quel punto ritorna qui e non può che fare che ripeterlo. Ma questa è una condizione particolare. Le condizioni n uguale a 3 e n, cioè in cui è 60 o i multipli, sono condizioni dove lui va a beccare questi incastri che sono speciali e ci rimane bloccato. Come?
Nella terza casa ritorna qua.
Sì.
Sì.
Ok. Sì. Quando invece il resto non è zero, lo si capisce bene quando si vede fare il disegno. Avete visto quando si guardava questo, come lui lo riempiva
come riempiva, questo è quello corrispondente a 15 gradi.
Questi sono 15 gradi. Cioè, siccome lui non rimane mai intrappolato in queste simmetrie T particolari del disegno, lui ogni volta si sposta di 15 gradi e piano piano ti fa la stella in questa maniera. E questo diventa semplice perché diventa il numero di volte 360 diviso i 15 gradi, è finita lì e diviene semplice. Allora, io, questo è tutto quello che io ho capito, attenzione, e dice Recalcati, la cosa importante è svelare che non solo il sapere, ma anche il limite del sapere, allora ha veramente valore il discorso. Io qui c'ho un limite, ciao, buon ritorno, perché io ho solo risolto il problema di Marta.
Poi date un'occhiata in forum, che ci sono un po' di cose.
Ho solo risolto il problema di Marta, di
specifico di questo, della casetta.
Sì, e della tabella sua, perché io ho la sicurezza totale che se quella tabella la estendo parecchio, continui a valere questa regoletta che io ho trovato. Non ho la certezza, lo dovrei dimostrare, ma questo è un pensiero matematico superiore che esula da quello che ci serve. Già qui con i bambini siamo al di là, voi così avete esplorato un pochino, vi siete allargati, ma non è questo che né all'esame io vi chiedo, non lo so dire, per carità, no. Ci siamo allungati, ma è Marta in realtà, anch'io, io sono andato dietro a Marta e voglio valorizzare in pieno le fughe vostre, tutte le fughe che mi capita di vedere cerco di valorizzare, ecco, poi mi fermo, perché se io dovessi ora analizzare matematicamente il problema, allora io dovrei trovare una regola generale che per una casetta col tetto di 60 gradi fa sempre, 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 ma questo pensiero matematico va al di là di ciò che serve a voi, ma anche al di là di ciò che posso fare io, certamente nel tempo che mi è concesso, ma forse non ho nemmeno più la competenza matematica proprio per, diventa un problema di geometria più complesso, ecco. Allora, ecco, non vorrei spacciarvi, non voglio dirvi, ah, io come sono bravo, ho risolto il problema matematico. No, ho solo risposto alla domanda di Marta, va bene? E per questo funziona. L'altra volta ci siamo messi con Gloria che mi dettava i valori della tabella e sono venuti tutti. Bene, eh?